Chiaramente noi ci poniamo come liberi, indipendenti, con un programma forte, senza dipendenza dai partiti, per cui noi diciamo no al signor Parisi e ai suoi quattro mandanti e al signor
Sala. Quattro mandanti?
No, ma quattro azionisti, quattro referenti. Oggi si presentano alle 11 con queste facce del passato che non va, che a noi non dicono proprio niente.
È la vecchia politica?
È l'idea del sindaco sotto i partiti. Cioè, entrambi gli schieramenti hanno fatto una scelta chiarissima: il sindaco deve stare sotto. Infatti cosa hanno preso? Due loro dirigenti, cioè due loro dipendenti, che sono stati loro city manager, quindi dirigenti in passato, tutti e due peraltro che se ne sono andati prima di aver finito il lavoro, perché nessuno ha concluso il lavoro, tutti e due che non hanno fatto quello che dovevano fare, e quindi però pur avendo tutto in contrario, perché queste due coalizioni hanno dentro partiti che non vanno d'accordo su niente, tranne che sull'avere il sindaco sotto e comandare loro.
Cioè, questa è la differenza tra il manager Parisi, il manager Sala, il manager Passera?
Allora, manager lo siamo stati tutti, mi lasci dire, a diversi livelli. Loro come candidati sindaco hanno accettato di stare sotto. Io dico, il sindaco deve stare coi cittadini e portarsi dietro sicuramente anche l'appoggio nel secondo turno magari di altri partiti, però deve essere indipendente, e tutto quello che noi abbiamo visto, che io ho visto girando per Milano, ci porta a dire che una grande maggioranza dei milanesi non vogliono né tornare al passato né continuare con questa amministrazione, ma comunque non vogliono i partiti dominanti nella loro città, perché Milano o cambia marcia sul lavoro, sulla sicurezza e sull'autonomia, o se no diventa una città come tante, cioè in declino.
Lei parla di tre cose che però non c'entrano molto con... c'entrano certo, ma non sono così determinanti per l'attività del sindaco.
No, non
perché
contesto.
il lavoro contesto. Diciamo, i comuni non hanno più capacità di spesa,
non
e non possono più
non
fare investimenti, e questo è quello
è
che
vero.
È successo, però
non è vero.
Ma
no, poi, beh, faccio per sì, gusto sì, della no, discussione, non sì. È che voglio dirle no, perché io siccome rifiuto questa fuga dalla responsabilità. Cioè, il Comune di Milano ha patrimonio, ha partecipazioni finanziarie che li possono mettere in condizione di investire, di mettere a disposizione fondi pubblici per almeno 2 miliardi, che possono scatenare investimenti per 5, possono creare un sacco di lavoro in tanti settori. Quindi non è vero che il sindaco non può fare niente, ma poi semplificando i regolamenti, migliorando la burocrazia, e io lo so fare perché l'ho già fatto alle Poste, per cui lo farò anche qua.
Questo quindi non è vero del patrimonio pubblico e privatizzazione delle partecipate.
Allora, noi abbiamo due partecipazioni quotate in settori regolati, in concorrenza, e dove la proprietà pubblica non fa nessuna differenza, anzi la proprietà pubblica serve solo a fare poltrone e a prendere dividendi straordinari. Noi, dismettendo in maniera intelligente queste due partecipazioni, possiamo avere 2 miliardi. 2 miliardi sono tanti soldi, sono 2 miliardi.
Cosa si riferisce, per capirsi, per far capire a tutti gli ascoltatori?
SEA ed A2A. A2A, che produce energia elettrica, è uno dei tanti concorrenti, e che sia proprietà pubblica o privata non cambia nulla. Con quei soldi noi mettiamo a posto le case popolari, che sono una schifezza. Noi facciamo housing sociale, noi facciamo i campus per le università, noi sostituiamo gli autobus che inquinano, noi rifacciamo le scuole, noi facciamo l'efficienza energetica in tutti i palazzi del comune, noi diamo gli incentivi ai privati per cambiare gli impianti di riscaldamento. Questo è il compito del comune, non fare il fondo di investimento finanziario.
E anche se a privatizzerebbe?
Assolutamente, altro settore iperregolato dove il comune può fare poco o niente, e comunque non è da lui che viene la differenza sul futuro. Con quei soldi la qualità della vita di molti cittadini di Milano, che oggi soffrono di mancanza di lavoro e di mancanza di sicurezza, potrebbero veramente cambiare. E quindi sul lavoro, non per contestare quello che lei ha detto prima, il sindaco può fare tanto.
Ecco, però se non l'hanno fatto fino ad oggi è perché quei soldi li hanno utilizzati in larga misura per continuare un lavoro di assistenza che il Comune di Milano ha fatto, forse è uno dei pochi fiori all'occhiello di questa giunta, visto dal suo punto di vista. Cioè, se non altro, 75.000 profughi che sono passati di qua non li abbiamo lasciati in mezzo alla strada.
Certo,
se non altro, le persone più svantaggiate della città hanno avuto una continuità di interventi nonostante i tagli del comune, e i fondi sono arrivati da quelle due.
Ma non è vero niente. Cioè, questa è la storia che ci raccontano. Noi spendiamo 3 miliardi all'anno e loro dicono che i 50 milioni dei dividendi sono delle partecipate, sono la cosa che permettono di fare assistenza pubblica. Allora, prima di tutto non è vero. Io dico che addirittura dobbiamo metterne di più di soldi nel terzo settore, e devo dire che nel passato, se c'è qualcuno che al terzo settore ha contribuito, è il sottoscritto, perché Banca Prossima è la cosa più bella al mondo. 3 miliardi di finanziamenti al terzo settore sono una cosa molto molto importante. Noi dobbiamo migliorare, ma grandemente, l'attuale sistema, che rischia di non essere sostenibile, e le partecipazioni e i dividendi non c'entrano niente, perché se noi
state usate per quello, perché ma... i conti di bilancio alla fine, quando si tira la riga, devono essere in pareggio, perché altrimenti, allora, lei non, dice che non è così.
Non sono in, prima di tutto non sono in pareggio, purtroppo, perché malgrado abbiano raddoppiato le tasse, hanno talmente aumentato le spese amministrative che noi comunque nel 2016 abbiamo un bilancio non sostenibile, nel senso che si basa solo su proventi straordinari, ma non entriamo nel tecnico. Lei dice che i dividendi delle partecipate, che strutturalmente sono circa 50 milioni all'anno, sono la cosa che su 3 miliardi fa la differenza. Allora, io le dico di no, ma le dico di più. Se noi quei 2 miliardi che le dico li investiamo per fare lavoro e investimenti, quello che viene in termini di entrate al comune è molto superiore ai 50 milioni, e quindi noi avremo più risorse da dare al terzo settore, perché noi non solo dobbiamo modificare e rafforzare il modo con cui è gestita l'assistenza, perché troppe persone che hanno bisogno non hanno assistenza, ma noi avremo più risorse se facciamo quello che dico io.
Come ha lavorato Maiorino, secondo lei, ai servizi sociali, al welfare, in questi 5 anni di giunta?
Certamente ci ha messo attenzione, però oggi noi da una parte non abbiamo coscienza dell'effettivo bisogno, perché io ho parlato con tutte le organizzazioni e in tutta Milano la non conoscenza dell'esatta dimensione dei problemi, soprattutto di disabilità, dipendenze, per non parlare di lavoro e casa, è pazzesco. Dall'altra parte c'è una grande distribuzione di soldi a una, come dire, a organizzazioni così frammentate e spesso alle quali non si dà un orizzonte di lungo periodo e quindi non si dà il modo di investire. Ma non è il peggio. Il peggio è che non c'è il collegamento strutturale, professionale e, mi lasci dire, caritatevole, cioè che ama le persone in difficoltà, che permetta a chi ha bisogno di usare al meglio chi fornisce i servizi. Noi dobbiamo meglio organizzare questo, per cui io sto dicendo, c'è stato impegno, molte risorse date, secondo me dobbiamo usarle meglio, dobbiamo mettere in condizioni chi ha bisogno di usare meglio le tante organizzazioni che forniscono servizi. A queste organizzazioni dobbiamo dare una prospettiva più lunga e dobbiamo aiutarle a rafforzarsi, a investire, perché Milano può diventare un modello anche nel campo del terzo settore.
Le faccio questa domanda anche perché Milano è stata la città che insomma, dal 2013 ad oggi ha ospitato, fatto transitare qualcosa come 18.000 profughi senza conseguenze sulla città.
No, infatti Milano ha
in un anno. Per...
No, il transitato, ha ragione, sì, lei, sono ben più di 18.000, poi ne ha dato servizio, integrazione. Cioè Milano è una città che ormai vive per una quota importante.
La più forte dal punto di vista del terzo settore, quindi vuol dire che la capacità d'ascolto da parte della giunta c'è stata, perché persino la Moratti aveva ascolto nei confronti delle associazioni.
Sono d'accordo, ma il più grande finanziatore di iniziative del terzo settore è sicuramente, ripeto, la banca dedicata all'impresa sociale, che ho avuto l'onore di fare. L'amministrazione ha mostrato intelligenza, noi sappiamo che c'è molto bisogno non soddisfatto, noi sappiamo che le risorse rischiano di non essere sufficienti, noi sappiamo anche, perché basta parlare con le famiglie di queste persone, che non c'è un collegamento adeguato tra chi ha bisogno e chi può fornire servizio. Quindi lo dico come prossima tappa di un'amministrazione, la mia, che sul terzo settore, sull'assistenza e sul disagio metterà più risorse di oggi.
Prima, appunto, citando anche, diciamo, questa fase della campagna elettorale molto incentrata su sicurezza e lavoro.
Un mese, otto mesi è stato dedicato
forse
a questo.
Quella di cui si è anche più discusso per quei manifesti Basta con la sinistra, che hanno fatto discutere tanto, perché insomma era anche un modo piuttosto forte di porsi in un momento in cui ancora non ci sono altri manifesti elettorali.
Durante le primarie, se uno guardava i giornali, sembrava che ci fosse soltanto i candidati della sinistra.
Quella era la fase.
Sì. Per cui bisognava comunque ricordare che al di là di chi si sceglievano loro, noi stiamo a valle di una amministrazione di 5 anni che secondo me le ha sbagliate praticamente tutte.
Ma qual è la fetta di elettorato al quale si rivolge? Perché appunto in questo modo
guardi che
non è tanto un elettorato forse moderato, ma più...
No, ma guardi, moderato lo dite voi, io sono arrabbiatissimo, io sono indignato. Cioè, se uno gira per Milano, le due cose, le due ansietà, le due urgenze che la gente tira fuori sono il lavoro, e abbiamo cominciato a parlarne, e la sicurezza, perché la gente ha paura. Noi possiamo continuare a raccontarci che va tutto bene, ma se siamo la 105esima provincia,
lei
su
sente
108,
di vivere in una città insicura e senza lavoro, dove la gente ha paura?
Assolutamente.
Proprio letterale.
Fuori dalle zone felici, le zone facili. Ma poi sono i dati, lo dice la questura, 100.000 furti all'anno, 3.500 rapine o 350 stupri.
Cosa farebbe quindi sulla sicurezza? Del lavoro un po' abbiamo detto, privatizzazioni per recuperare soldi e generare
mettere
lavoro.
In moto
sulla sicurezza?
Sulla sicurezza bisogna garantire la cosa che oggi non c'è, perché la sicurezza parte dal controllo del territorio. Se noi non abbiamo in ciascuno dei quartieri 88 e in ciascuna delle aree difficili di trasporto eccetera degli agenti della polizia locale attrezzati, stabili a tempo pieno durante il giorno e la notte, noi non abbiamo il primo tassello. A Milano ci sono circa 11.000 persone dedicate alla sicurezza. Noi, io dico che 1.000, ed è il comune che deve trovarle, devono essere quelli che sono tutto il giorno per la strada, rappresentano l'autorità per i cittadini, raccolgono le istruzioni e le osservazioni dei cittadini, si accorgono se qualcosa succede e attivano le altre forze di polizia. Queste 1.000 persone che si possono recuperare da un miglior utilizzo delle attuali sono la cosa che manca. Quindi non la ruspa, non il lanciafiamme, ma neanche la negazione. Perché la risposta piccata del passera usa argomenti della Lega, io dico il sindaco, chiunque sia, deve mettere la sicurezza come lavoro al primo posto. E non lasciamo alla Lega o agli estremismi il tema della sicurezza. Perché se uno va nelle case popolari e si sente dire da della gente: ma qui non abbiamo più neanche le serrature nei palazzi, ho paura di andarmene.
Ma quello non è un problema di sicurezza, è un problema di gestione del patrimonio pubblico delle case popolari.
Ma in queste zone, cioè in questi quartieri. Ma poi guardi, bisogna che la politica parta dai fatti. Se Milano è la 105esima città in termini di reati per cittadino, il problema c'è, e se continuiamo a negarlo, noi non facciamo l'interesse dei nostri cittadini. Questi sono fatti, non è che un'opinione. E siccome tutti me l'hanno raccontato, io dico, come sindaco mi occuperò anche di sicurezza. Quel mese, adesso per esempio la campagna che è fuori è sul lavoro, poi ci sarà sull'inquinamento, poi ci sarà sulla cultura, poi ci sarà sul verde, per cui è una campagna tutta di proposte, ma ignorare i due problemi fondamentali.
Però non capisco, quindi basta il vigile? I vigili in più e poi?
No, allora cominciamo a dire che se ci sono 1.000 persone dedicate al presidio e al pattugliamento di tutti i quartieri è già un passo avanti clamoroso.
Ecco, questa cosa però l'aveva già proposta Del Debbio quando era assessore al decentramento a Milano.
Non è dirle, perché
hanno cominciato a farlo, dopodiché è arrivata la Moratti e ha smantellato il vigile di quartiere. Però questa la situazione
capito,
è questa,
non
anche
è perché
la
sbagliato,
situazione ma io non sto mica dicendo che sto dicendo che però quel passo è stato fatto.
Non è stato fatto.
È stato fatto, sono stati fatti i vigili di quartiere, dopodiché hanno preso atto hanno preso
atto
che c'avevano anche la visierina diversa da
come li vuole armati, cosa non fare questi vigili.
No, allora la polizia di locale c'è già, non è che devo fare altro, però gli devi
sono
dare la macchina.
Sono quasi 4.000 e hanno però le incombenze della quotidianità di una città che poi si muove.
Ma siccome, certo, la parte è sul traffico, ma una gran parte delle attività che oggi vengono svolte, e qui passiamo alla parte burocratica, noi oggi impieghiamo un'enormità di persone e di risorse per fare male delle attività amministrative, per tenere in ufficio ciò che invece dovrebbe essere fatto fuori con presenza. Allora, siccome io già nella vita ho dimostrato, vedi le poste, che si può ammodernare, formare, istruire, motivare, spingere, attrezzare delle strutture anche pubbliche per dare servizi ai cittadini, noi dobbiamo tenerci quella parte dell'esercito delle strade sicure che deve garantire la difesa dei posti fissi per risparmiare altre persone. Però c'è una funzione che la polizia locale può svolgere meglio di altri, per attivare anche poi in caso di bisogno la Polizia Nazionale e i Carabinieri, che può essere svolta dagli agenti della Polizia Locale. Io quello che dico è, il problema c'è, non scarichiamolo su altri, almeno in parte il sindaco deve prendersi questa responsabilità. Il fatto di dire ai cittadini, guardate, dopo 6 mesi che parlo con voi, voi mi dite, lavoro prima di tutto, e io la prendo come priorità numero uno, e sicurezza, io la prendo come mia responsabilità, non mi sembra una colpa troppo grave, mi sembra una cosa ragionevole. Sì, mancano le risorse, vi dico dove trovarle, ci sono delle cose che possono essere risparmiate e delle cose che possono essere cedute. Dopodiché dicono, ah, ma i poteri, la cosa e l'altra. Io vi dico anche che Milano, come tutte le grandi metropoli d'Europa, può avere lo status di regione, perché questo succede a Berlino,
non
ad Amburgo.
Non riesce ad avere quello di area metropolitana.
Ma guardi, io lo capisco, no, questo scetticismo,
no,
e questo,
no, ma
gettiamo la spugna.
È giusto sognare, no. Però il problema è che nasce, nasce da lì.
Io lo capisco, però le ripeto, siccome la Costituzione ci dice che se un milione di cittadini italiani, attraverso i loro consigli comunali e attraverso un referendum locale, si costituiscono in regione, diventano regione, noi abbiamo l'area metropolitana, la città metropolitana. Quest'area di 3 milioni e mezzo di cittadini italiani, che rappresentano il 10% del prodotto interno lordo, quindi è la più grande regione d'Italia, la provincia di Milano, si possono organizzare in regione, noi lo facciamo, riduciamo non solo un livello, ma un'enormità di burocrazia che oggi
blocca. Nel momento in cui stanno cancellando le regioni, perché poi la cosa istituzionale cancella di fatto l'autonomia regionale, buona parte dell'autonomia regionale.
Allora, però sicuramente l'autonomia della regione è superiore a quella del comune. In tutti i paesi europei le grandi metropoli non sono dei comuni con sopra una provincia, con sopra una regione, con sopra lo Stato, con sopra Bruxelles. Hanno degli status particolari. Il dire, come sto dicendo, diamo a Milano, che è il motore economico e non solo economico d'Italia, una maggiore autonomia, utilizzando quello che la Costituzione ci permette, anche questa non mi sembra una colpa particolmente grande.
No, ma non è una questione di colpe.
Un sogno, come
no,
dice
certo,
lei.
No, infatti
bisogna
è un sogno, fa parte
avere
del sogno.
La forza di farlo. Siccome i partiti non lo vogliono, non è mai stato fatto. E siccome inevitabilmente molta gente ormai è scettica, delusa, in Italia non si può. Siccome nella mia vita, come dico nel libro che è uscito la settimana scorsa, se ci si mette, si può mettere addirittura a posto le poste, se ci si mette si può addirittura trasformare delle aziende che stanno andando malissimo, se ci si mette si può creare anche in Italia delle cose a livello mondiale, Milano ha tutti gli elementi per sognare grande.
Non crede che quel tema, e torno, poi chiudiamo sulla sicurezza, tra l'altro per dovere di cronaca ho recuperato l'agenzia di dicembre 2015 che dice che a Milano i reati sono in calo del 10%.
Ma questo
però
non vuol dire nulla di nuovo.
Quell'opzione politica non è già occupata da Salvini, però.
Ma allora, i cittadini, rispettiamoli, non sono occupati da nessuno. Lasciare il
di
tema.
Di opzione politica ho parlato con i cittadini.
In tutto il mondo la sicurezza è un tema del mondo serio, del mondo liberale, perché lasciarlo agli estremisti? E comunque,
beh,
loro parleranno.
Se lo son preso, però.
Ma se lo. Io glielo riprendo. Loro dicono ruspa e lanciafiamme per risolverlo. Io dico i 1000 poliziotti che ti porto. Cioè, di fronte ai problemi, si possono affrontare in modi molto diversi. Io dico che l'atteggiamento estremista che crea odio sociale non è la soluzione. Bisogna risolvere i problemi. E il fatto di prendere questo tema e non lasciarlo a chi lo vuole solo strumentalizzare è compito di qualsiasi. Cosa c'è di più liberale di far rispettare l'illegalità? Ma illegalità è anche il commercio abusivo da combattere, è anche l'occupazione delle case illegali. Cioè, se uno crede nella legalità, e io ci credo, e bisogna partire da quelle piccole fino ad arrivare a quelle grandi. Il programma che noi facciamo sarà un grande passo avanti per Milano.
I due candidati del centrodestra e del centrosinistra, Parisi e Sala, hanno dei profili simili. Con una battuta anche Parisi, quando è stato nostro ospite, insomma, ha detto che lui non si discosterà molto da quello che dal programma di Sala, e che Sala sarebbe stato un buon candidato del centrodestra.
Pensate a cosa siamo arrivati. Ma pensate a cosa siamo arrivati.
Cioè, ormai i manager hanno invaso la politica,
no,
non ce li togliamo più.
Non è il manager. Cioè, questo addirittura dice abbiamo lo stesso programma. Cioè, questi sono talmente uguali.
Quindi lei giocherà tutto sulla differenza.
Ma questo è sia per quello che ho fatto, sia per il fatto di non essere sotto i partiti, sia perché mi vergognerei di dire che abbiamo lo stesso programma, perché questo vuol dire che il programma è irrilevante, perché se dici che il tuo avversario, questi sono due facce della stessa moneta, partiti, il Giano Bifronte, da una parte c'è la faccia di Parisi e dall'altra parte c'è la faccia di Sala, a cui non interessa nulla i contenuti, ma rappresentare tutti e due hanno fatto i dipendenti dei partiti, tutti e due non hanno finito il loro compito di city manager e se ne sono andati prima, tutti e due hanno fallito nel mettere a posto la macchina burocratica e adesso ci raccontano che cambieranno Milano. Ma scherziamo?
Però anche lei ha appena fondato un partito, Italia Unica.
Io parlo di questi partiti che hanno amministrato Milano, che poi, come dicevamo prima con lui, per raccogliere consenso tu debbi avere un nome, una lista, ma a Milano io sono benissimo, l'ho già detto, disposto a non mettere un marchio, pur di mettere insieme una lista civica e una coalizione. Poi la Costituzione dice che per andare a prendere i voti e andare in Parlamento devi avere un partito, quindi non c'è nulla da vergognarsi. Però questi partiti che non hanno più nulla in comune, Verdini e i centri sociali, ma cosa potranno concordare? Il signor Sala è comunque dominato dai partiti che c'ha sopra, dall'altra parte NCD e la Lega. Ma cosa, cioè andiamo in Europa?
Secondo lei Sala non
potrebbe, potrebbe obiettare che non ci sono i partiti, ma ci sono i poteri occulti che a Milano sono ben presenti e hanno pressioni, capacità di pressione che sono enormi. Non è che sono.
Chi
stiamo parlando
di chi li ha conosciuti e gli ha detto di no.
Appunto, lei li conosce molto, molto, li ha visti, li ha guardati negli occhi.
Gli ha detto di no. Ha fatto delle cose molto, come dire, in contrasto con queste cose. Per cui, anche da questo punto di vista, c'è la possibilità.
Ma quindi
di
Sala
avere
un candidato con poca autonomia?
Zero, cioè sono tutti e due scelti dai. Uno è messo lì da sei mesi che Renzi ne parla, comunque deve fare i conti con dei voti che non porta lui, che sono comunque quelli dei suoi partiti, e l'altro è stato a dire, oggi lo vedremo, forse in questo momento ci sono i quattro, La Russa, Salvini, Gelmini e Lupi, che dicono questo è il nostro cagnolino al guinzaglio, ma veriamo noi, cioè veniamo noi a fare decidiamo noi gli assessori. Veniamo noi a fare gli assessori a tempo parziale, ma questa è la Milano che vogliamo.
Senta, sicuramente un sindaco deve amministrare il suo territorio, quindi il controllo del territorio il sindaco lo fa in un campo particolare che è l'urbanistica. Questa città è stata affidata a Ligresti, giusto per parlare, perché parlavamo di poteri occulti,
certo,
per un sacco di anni. L'ultimo PGT prima che arrivasse Pisapia ne era il segno. Poi è arrivato Pisapia, ha ridimensionato molto quelle volumetrie, ha tolto buona parte. Il PGT scade adesso. Allora, la sua filosofia di governo del territorio è quella da imprenditore liberale che pensa che qui bisogna costruire, oppure ha un'altra filosofia per gestire quello che c'è sul territorio, tenuto conto che lo sfitto degli uffici è elevatissimo, che lo sfitto perché al di là delle case pubbliche, le case private sono lì vuote a dei prezzi che non sono di mercato.
Consumo di altro suolo non ce n'è bisogno.
Ormai tutti sono indirizzati.
C'è un'enorme possibilità di ristrutturazione e risanamento sia del mondo del patrimonio pubblico che del patrimonio privato, efficienza energetica prima di tutto, perché se guardiamo questi ultimi 5 anni l'andamento degli indicatori delle polveri sottili purtroppo non sono cambiate neanche di un millimetro, sono i fatti, zero. Sono i fatti zero. Allora, perché non si sono fatte le cose? Perché bisogna lavorare sui riscaldamenti, bisogna togliere gli autobus inquinanti. Ecco, per cui non è stato fatto.
Bisogna
nulla.
Togliere le macchine, lei toglierà
no,
le
ma
macchine.
Guardi, bisogna togliere le macchine che inquinano. Invece l'area C fa pagare lo stesso, sia quelle che inquinano che quelle che non inquinano. È tutto sbagliato.
Cosa ne farebbe comunque, di area C?
L'area C è quello che è, ma secondo me bisogna premiare
che
quelli che.
Ma si allarga?
Non entrano gratis.
No.
So perché c'è una che non inquina entro.
No,
gratis.
Ma all'interno di quelli che pagano, praticamente è la stessa cifra, non importa che livello di. Cioè, noi abbiamo le flotte pubbliche che inquinano più di quelle private. I limiti di PM10 quando è che si raggiungono? D'inverno, perché c'è il riscaldamento. Noi dobbiamo lavorare sui sistemi di riscaldamento sia degli immobili pubblici, prima di tutto, comprese le temperature, sia su quelle private, con gli incentivi e le penalizzazioni per chi non le fa, coibentazioni, efficienza energetica, quindi c'è da fare un sacco. Parte di quei soldi di cui parlavamo prima che potremmo ricavare dalle privatizzazioni vanno messe lì. Quindi anche questo fa proprio parte dell'idea di Milano che vogliamo. Torniamo all'urbanistica. Allora, possibile che in 5 anni non si sia voluto neanche iniziare a usare quell'enorme anello di verde e di ossigeno che sono gli scali? Questa è un'opportunità clamorosa di collegamento.
Scusi, gli scali adesso sono vuoti e volevano metterci su volumetrie di cemento pari a quelle che potrebbero andare sull'area di Expo, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa.
Ma qualsiasi cosa sia,
Una delle battaglie, tra l'altro il PD se lo dimentica, che ha fatto il PD era per avere una quantità grossa di verde su quelle aree, ne è venuta fuori una quantità grossa di cemento.
Ma sono loro indifferenziato
nel senso che era tutta roba di lusso,
ma che non esiste. Cioè questa, il mondo, questi 7 scali secondo me sono un'enorme opportunità di verde, di collegamenti lenti, di housing sociale, di impianti sportivi e in taluni casi anche di cose di intrattenimento, cioè di motori di...
Quello che dicevano quelli che si opponevano a quei due progetti che sono arrivati avanti.
Comunque cioè, la maggioranza ce l'avevano, non l'hanno portato in fondo, no. Quindi è un'altra cosa. L'ortomercato, che è una cosa importante da ripensare, non è stato fatto. Ma pensiamo all'Expo. Ma dopo 5 anni chiudiamo l'Expo e non abbiamo un'idea di cosa c'è dopo. E ci pensiamo che con qualche borsa di studio da Genova noi risolviamo il futuro dell'Expo. L'Expo è un intero quadrante della nostra città metropolitana che deve comprendere Cascina Merlata, che deve comprendere tutta la parte sotto per fare un enorme parco di più di 1 milione di metri quadrati, deve usare tutta l'area abbandonata dell'artigianato e dell'industria per fare un parco tecnologico, si chiama De Gasperi o qualcosa del genere, la fiera integrata dentro nel sedime dell'Expo, lì dobbiamo metterci ma sul serio la città della conoscenza, portando ricerca, facendo l'istituto del trasferimento tecnologico, è il posto dove fare il palazzetto dello sport e dei concerti che Milano non ha, e parte dei soldi di cui parlavamo prima devono servire a questo. Deve essere il più bel campus d'Europa. Se noi vogliamo essere una città del XXI secolo, visto che abbiamo delle buone università, dobbiamo creare le strutture intorno a queste università.
Il piano quindi presentato da Renzi le piace?
Zero? È uno schifo. Ma cosa facciamo con qualche borsa di studio di Genova?
Beh, non è solo
ma
quello.
Ma non fatevi prendere in giro,
quello.
Ma non è niente. Stiamo parlando di decine di milioni al posto che miliardi, cioè imparate a guardare i numeri. Stiamo parlando di 1 milione di metri quadrati soltanto del coso, questo se ne occupa 10.000 sarà tanto. Cioè non facciamoci prendere dai titoli, perché coi titoli l'Italia va a farsi benedire. Di nuovo i conti pubblici stanno saltando a forza
l'area verde
quasi di sinistra,
l'area verde su metà di quell'area
è una stupidata
perché niente area verde.
No, ho appena detto 1 milione di metri quadrati di verde, perché c'è tutto lo spazio intorno. Se distrugge adesso i lavori fatti dall'Expo, ciascuna di quella pianta costerà 1 milione, c'è attaccato 1 milione di metri quadrati, molto più utile fare un grande parco lì e utilizzare tutti i lavori che sono stati fatti per
l'università. C'è l'autostrada, insomma,
c'è tutto lo spazio.
Ferrovia.
Abbiamo il progetto.
Quelle strutture però non hanno un grande futuro perché sono state progettate per durare 6 mesi,
quelle
già
sopra,
dureranno un anno.
Ma comunque io quello che voglio dire, l'urbanistica non si può fare a pezzetti. L'urbanistica non si può fare
il PGT.
Il PGT
scade quest'anno e quindi quello lì sarà il primo compito di qualunque sindaco.
Esatto. E lì si vedrà come si fa urbanistica, mettendo insieme le cose, non pensando microscopicamente come oggi si sta facendo sull'Expo, ma pensando a creare un nuovo centro per Milano in tutto il quadrante nord-ovest. C'è lo spazio per un grandissimo parco, per molta attività economica, per una bellissima università, per un bellissimo campus. Bisogna
pensare. Io non ho capito bene dove lo mette il parco, però se non smantella il cemento della piastra.
Se lei va là e io le posso mandare le cartine, lo spazio della parte abbandonata e dell'attuale verde, lì c'è spazio per più di 1 milione di metri quadrati di verde. Già, quadrante,
l'area è 1 milione di metri quadri.
Ma soprattutto facciamoci dire quanti sono stati. Perché il signor Sala,
veniamo alla domanda. Giuseppe Sala l'ha gestito bene l'Expo.
Allora, l'Expo è stato molto inferiore come effetti per Milano di quello che avrebbe potuto essere. Tutti noi sappiamo che un investimento pazzesco come è stato fatto avrebbe dovuto portare a Milano e all'Italia effetti strutturali molto maggiori. Dopodiché è stata una cosa positiva? Sì, l'ho appoggiato, sì. Va usato come abbrivio positivo? Sicuramente sì. Però, attenzione, prendiamo atto di quello che non è stato per non rifare gli stessi errori e cerchiamo di fare come buoni amministratori il punto di quello che è costato. Il fatto che non si voglia dire quanto è stato alla fine investito, quanto è stato effettivamente il costo, quanti sono i costi ancora da sostenere, quante imprese non sono ancora state pagate, quanto costerà lo smantellamento e cosa succederà dopo. Per uno che è stato 5 anni amministratore delegato e per quasi 3 anni commissario di governo, è una colpa grave.
Lei lo sa, i bilanci si presentano ad aprile?
Allora, queste di nuovo sono risposte da perdenti, cioè da gente che accetta i comunicati stampa delle aziende, a parte che le ha già dati, perché lui si è parlato di patrimonio netto un mese fa, vuol dire che aveva l'utile netto, perché come lei sa, il patrimonio netto senza sapere l'utile netto non si può calcolare, quindi non è vero. In ogni caso, un buon amministratore, soprattutto se è stato commissario per così tanto tempo, ha tutti gli elementi per fare le previsioni e per dare un'idea di quello che sarà. Tanto è vero che ieri ha dovuto ammettere che nel 2015 non solo non c'è stato un utile come aveva promesso, ma c'è stata una perdita. E questa perdita, glielo dico, nel corso del prossimo anno diventerà enormemente più grande.
Secondo lei Sala ha mentito in questa fase delle primarie, quando appunto in comune, anche in commissione?
Sala ha dato delle informazioni assolutamente fuorvianti alla cittadinanza.
Non ha dato informazioni complete, quindi?
No, non solo non complete, ma fuorvianti, perché ha continuato a parlare di patrimonio netto e quindi di utile, che non c'entra niente. Non ha dato le informazioni che aveva, ha dovuto adesso ammettere alla fine delle primarie che c'era la perdita e non l'utile. Continua a non dare delle informazioni fondamentali che conosce, perché se non sa quanto costerà lo smantellamento, allora vuol dire che non
sa. No,
saprà,
perché lo smantellamento è a carico di Arexpo. Il problema è che hanno fatto una convenzione.
Sì, ma lui è commissario del mondo Expo.
Le due cose non potranno andare assieme, saranno due cose separate.
Queste cose cercheranno di metterle insieme per nascondere la verità. Le fusioni, le liquidazioni serviranno per cercare di nascondere la verità. E questo non va bene in una città come Milano. Adesso il signor Parisi si farà presentare dai suoi 4... d'anticausa e emergerà
no, perché in televisione bisogna spiegare agli ascoltatori che non vedono
se questo è il futuro.
C'è
di Milano,
Stefano Parisi che appunto sta presentando ufficialmente un po', insomma, una delle prime conferenze stampa la sua candidatura.
Comunque
sentiamo,
sono,
proviamo a sentire un attimo cosa sta dicendo.
Un percorso molto importante, ho 60 anni, non ancora ma quasi. E credo che a un certo punto della vita
siamo nella fase delle presentazioni della biografia.
È la stagione dei manager sessantenni, questa qui è.
Sentiamo.
E la propria esperienza al servizio della cosa pubblica. Molti mi hanno detto: chi te lo fa fare? Te lo fa fare uno spirito civile e politico, se volete, importante. Molti hanno detto: la politica ha abdicato a se stessa mettendo due manager, poi insomma io non sono proprio un manager, sono qualcosa di diverso, ma insomma mettendo due professionisti a candidati sindaci.
Sta parlando di due professionisti, mi sa che non la sta considerando, Passera, solo due ne cita, dice siamo in due.
Certo, ma loro, siccome lui pensa che le elezioni le fanno i partiti, lui dice ci sono due rappresentanti dei partiti, chi non è rappresentante dei partiti non c'è, invece i milanesi dimostreranno che invece è quello che vogliono.
Credo che questo piano piano allontani poi il leader politico dalla gente, dal lavoro, dalle cose quotidiane, e invece penso che sia giusto che chi ha una capacità, una professionalità la presti e la metta a disposizione della cosa pubblica. Guardate, io non sono un tecnico prestato alla politica, io da 15 giorni sono un politico e la differenza è importante.
Allora, non è un tecnico, ma è un...
Allora, questo era Stefano Parisi che sta appunto parlando, incontrando la stampa per la sua candidatura. In studio con noi invece c'è Corrado Passera, uno dei candidati sindaco qui a Milano. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di Expo,
autonomia.
Abbiamo parlato di autonomia.
Per Milano.
Qualche altra domanda? Abbiamo ancora 5 minuti più o meno, perché poi dobbiamo andare a cambiare argomento e chiudere la trasmissione. e la prendo dall'attualità stretta degli ultimi giorni, la questione che riguarda la moschea è stata bocciata dalla Consulta. La legge regionale fatta da Maroni, che metteva dei paletti molto stretti alla costruzione dei nuovi luoghi di culto, era un bando, insomma una legge costruita su misura anche rispetto a quello che stava facendo Milano riguardo all'assegnazione dei 3 nuovi luoghi di culto. Lei a Milano la vorrebbe una moschea?
No, io ne vorrei più di una, non vorrei una grandissima moschea come si prevede di fare, e sono contrarissimo al criterio che è stato utilizzato dall'attuale amministrazione del chi offre più soldi gli do lo spazio, perché quello che bisogna controllare è innanzitutto la qualità dei proponenti, tanto è vero che tra gli assegnatari degli spazi ci sono delle entità che addirittura sono sulla lista nera del Ministero degli Interni tedeschi, per cui io sono per rispetto della Costituzione. L'Italia è un paese che garantisce libertà di culto, secondo me ce ne devono essere più di una, controllabili, di dimensione adeguata, che diano garanzie di rispetto della legalità. È stata sbagliatissima la legge regionale e la Corte Costituzionale bene ha fatto a cassarla. Dobbiamo essere all'altezza dei nostri valori che riconoscono la libertà di culto. Dobbiamo saper fare anche ciò che serve per garantire la legalità e il contrasto all'illegalità. Sia l'amministrazione di sinistra a Milano ha sbagliato, sia l'amministrazione di destra in regione ha sbagliato.
C'è qualche assessore della giunta Pisapia che porterebbe con sé in una sua giunta?
No.
Nessuno?
No, ma no, per, voglio dire, non è neanche il tema, insomma, cioè, sono tutti passati con Sala, non vedo perché debbano.
Metà.
Beh, una buona parte, insomma, poi con la filosofia del solito.
Non salva nulla di questi 5 anni?
No, non ho mai detto questo. No, ho detto che devono andare a casa perché non lasciano progetti, un bilancio insostenibile, hanno raddoppiato le tasse e perso il controllo dei costi. Questo è un altro discorso. Poi molti di queste sono persone per benissimo, che hanno fatto bene parte del loro lavoro. Sicuramente Milano è stata capace di completare dei progetti ricevuti dal passato, quindi io non sono mai per il bianco e nero. Però dico, non è con questo tipo di amministrazione che facciamo Milano grande. Non è con altri 5 anni come questi che creiamo lavoro. Non è con 5 anni come quelli passati che risolviamo il problema della sicurezza, che viene addirittura negata come problema. E quindi dico, basta con questa amministrazione. Certo, non è il ritorno al passato di Parisi e dei suoi 4 danti causa. È con un progetto ambizioso, coi piedi per terra come il mio, e con una persona che sappia mettere insieme e che abbia già gestito anche nel pubblico e abbia dimostrato che si può mettere a posto la macchina pubblica, si può usare il privato anche nel mondo del terzo settore alla grande con vera sussidiarietà, e che possa portare Milano tra le grandi città d'Europa e del mondo.